Comunque abbiamo qua con noi per la prima diretta un compagno della rete Kurdistan. Abbiamo già detto alcune cose riguardo a quello che sta succedendo in Turchia. Una cosa abbastanza rilevante da dire è che soprattutto per quanto riguarda le zone dei confini si tratta di zone appartenenti al territorio curdo, in cui purtroppo non si hanno ancora grandi notizie, quantomeno da parte dei giornali, e diciamo anche per questo che comunque ti abbiamo sentito, se ci vuoi dire qualcosa.
Sì, purtroppo la situazione è disperata, nel senso che sono l'epicentro del terremoto, le zone del Kurdistan, e lì ovviamente tutti concorrono a non far entrare i soccorsi. Pensa che ieri ancora, durante i viaggi, convogli che le altre cittadine curde che erano meno devastate avevano fatto carichi per entrare nei comuni vicini, invece sono stati fermati dall'esercito, gli è stato sequestrato tutto il materiale e li hanno rispediti indietro. Questo continua ad accadere quotidianamente, tenuto conto dello stato d'emergenza, che non è una parola semplice, che qualcuno potrebbe capire che c'è un terremoto anche qui in Italia, ovviamente si fa lo stato d'emergenza, eccetera. Ma Erdogan ha imposto il coprifuoco. Coprifuoco significa dato potere ai militari di fare quello che cavolo gli pare. E in una situazione ovviamente disperatissima, dove lui è messo sotto accusa e non sa più rispondere a questo se non con la repressione, tenute conto che si avvicinano le elezioni e già si paventa che possono essere spostate in avanti perché c'è un paese che lo mette sotto accusa, che è la Turchia. Non è che sono i suoi avversari come i curdi e come gli altri popoli e via di seguito. Il problema reale è che in questo momento non arrivano i soccorsi in Rojava, ma come non arrivano ovviamente in Siria e altrettanto in Turchia, cioè c'è un filtro da parte dei dittatori, da parte dei regimi che non fa arrivare direttamente i materiali, i soccorsi direttamente in loco. E sapete come sta la situazione? Quello è un altopiano enorme le cui temperature d'inverno vanno da meno 5 a meno 20, meno 25 e quindi l'OMS che già paventa che gli attuali numeri sono completamente sottostimati, cioè non 25.000 come ci stanno arrivando a dire, ma addirittura verso i 70.000, e il problema reale è che a quelli che sono morti sotto le macerie o colpiti dalle macerie, eccetera, si aggiungeranno i decine, ormai siamo a 200.000 feriti e tra questi vedrete quanti morti che non verranno segnati. Quindi se non arrivano al più presto i soccorsi, e purtroppo hanno chiuso tutte le frontiere, sia ovviamente la Turchia di Erdogan, sia la Siria di Assad, ma anche l'Iraq da questo punto di vista, dove potrebbero giungere appunto i soccorsi da sud e devono passare anche attraverso quell'enclave dei Barzani, che ovviamente sono dei banditi, ovviamente, eccetera, che non danno quel contributo che dovrebbero dare anche immediatamente. Sono curdi, ma sono curdi infami da questo punto di vista. Per cui la situazione è veramente tragica e molti, molti dei compagni e delle compagne che nel momento più tragico della vita dei curdi, quando l'ISIS attaccava a Kobane 2014-15, eccetera, e i compagni e le compagne, i romani tantissimi, ma anche in giro per tutta Italia, i compagni della Valsusa e quant'altro, eccetera, scendevano in Turchia per cercare di entrare dentro il Rojava, eccetera, quindi scendevano a Suruç, scendevano a Salinurfa, eccetera, se lo ricordano benissimo e via di seguito. Beh, quelle sono l'epicentro del terremoto, purtroppo, e con quelle palazzine che avete visto che crollano come castelli di sabbia, perché sono stati fatti con la sabbia, perché poi di questo si tratta, sia quelle fatte da Erdogan, sia quelle ovviamente fatte dal boia Assad. Insomma, questi sono i passaggi. Per cui purtroppo non possiamo raccogliere materiali, coperte, sacchi a pelo, gruppi elettrogeni, come abbiamo sempre fatto per ogni terremoto, da quello dell'Irpinia passando per l'Aquila e Amatrice eccetera, perché non arrivano, le frontiere sono chiuse, al massimo chi vuole proprio raccogliere queste cose passa, poi deve cederle alla Croce Rossa, che forse riuscirà a portarli in luogo. Quindi vanno raccolti solamente i soldi come sottoscrizioni, e lo si può fare velocemente, perché più veloce riusciamo a fare le raccolte, più arrivano alla mezzaluna curda, che saprà distribuirli direttamente nei territori.
Io vorrei subito aprire una questione proprio da quello che hai detto. E in particolare riguardo a questi aiuti umanitari per la Siria che, cioè, in cui la situazione comunque è stata aggravata proprio da un ritardo degli aiuti, e immagino ancora molto di più dalla situazione preesistente, che comunque ha un conflitto che non è ancora assolutamente risolto. Infatti una parte della Siria è ancora controllata da forze ribelli ad Assad, in un'altra parte c'è il territorio curdo. Ecco, una cosa sugli aiuti umanitari interessante che leggevo è che questi aiuti che sono finalmente riusciti a entrare in realtà erano aiuti che erano già stati programmati per l'emergenza già presente in Siria. Di conseguenza non si sa, almeno per il momento, forse, se ci sono ancora gli aiuti. La domanda era, secondo te, invece sul lato curdo, come sta venendo organizzato?
Ecco, allora, cioè, meno male che ormai sono 5 anni che è nata la mezzaluna curda, e quindi di campagne per sottoscrizioni per la costruzione di ospedali, per ospedali da campo, per materiali, noi ne abbiamo fatte parecchie, ovviamente, eccetera. Siamo riusciti a dare un contributo all'ospedale di Tel Tamir, che è un ospedale a carattere regionale dove confluiscono un sacco di cittadini che hanno bisogno di quelle cure. Siamo riusciti a mandare giù le stampanti 3D che possono ricostruire gli arti superiori e quelli inferiori, campagne medicinali attraverso un ponte per e quant'altro, visto che tutto ha molto difficoltà per farsi arrivare. Quindi utilizzeremo sempre queste vie, con tutte le difficoltà che non arrivano in tempo reale, capito? C'è un'inerzia, purtroppo, dovuta alle contrapposizioni degli stati, all'infamità degli stati da questo punto di vista. Però c'è bisogno di far arrivare dovunque. Noi abbiamo subito sollecitato, ieri a Roma c'è stata una bellissima manifestazione contro il governo Meloni, contro la regione Lazio, contro il comune, sul titolo della casa, della sanità, del caro vita, del reddito, eccetera, e abbiamo posto all'ordine del giorno l'aiuto ai terremotati, ovviamente, di quella parte del Medio Oriente, in particolare al mondo curdo, ovviamente, eccetera, di cui faremo la manifestazione domani a livello nazionale. Si tratta, come dire, di denunciare costantemente con attività, iniziative, azioni dirette, eccetera, questa infamità, ovviamente, degli stati gli europei, gli USA, la Russia, eccetera, che impedisce l'arrivo dei soccorsi. Allora, se nel Rojava, comunque sia, l'auto-organizzazione, l'autogestione poteva aver previsto le difficoltà, e loro, dici, ormai sono in piedi da 10 anni, ovviamente, come autogestione, auto-organizzazione, quindi se la cavano in qualche modo, sempre nella difficoltà della miseria e tutte queste robe qui. Ma pensate come stanno messi, ovviamente, le province siriane di Idlib e quella di Aleppo. Cioè, in quelle province, che sono il nord-ovest della Siria, e dove il terremoto è stato pesantissimo da questo, e dove i bombardamenti precedenti della Russia per debellare il jihadismo, eccetera, aveva falcidiato uno dei patrimoni dell'umanità fondamentali, che è Aleppo, ovviamente, che è stata distrutta ormai da anni, eccetera, arriva pure il terremoto da questo punto di vista. Lì ci campano 4 milioni e mezzo di abitanti o di cittadini, dico, ma quando gli arriva da mangiare, da vestirsi, da rispararsi dal freddo, eccetera? È un'infamità, Bisogna togliere le sanzioni, ovviamente, questa è una battaglia importantissima, battaglia che deve eliminare queste infami sanzioni che dal 2011 colpiscono la Siria, quando tutto il mondo voleva debellare il regime di Assad. Ovviamente ha messo su i peggiori carnefici tagliagole, compresi quelli dell'ISIS, ma erano solamente una parte di tutta la vicenda. Più tagliagole ancora erano gli Stati Uniti, la Francia, la Germania, l'Inghilterra, la stessa Italia, ovviamente, eccetera. Quindi si tratta di cogliere l'occasione per fare una grande campagna, ovviamente, via di seguito, di cui in mezzo a questa campagna c'è anche la liberazione del leader Ocalan, perché lui sì, tenuto conto del rispetto che merita nella comunità curda e a livello internazionale, è in grado ovviamente di indirizzare le capacità di un rinnovamento, di un travolgimento ovviamente dei regimi in quel Medio Oriente. Per cui la campagna oggi è per dare sostegno e risorse ovviamente a tutti coloro i quali sono stati colpiti dal terremoto, e non che arrivano solamente quella parte che arriva al boia Erdogan, ovviamente, che ne farà l'uso che gli pare.
Oltre a comunque incentivare la campagna, ti volevo chiedere ancora se hai tempo ancora delle sanzioni. Infatti queste sanzioni arrivano direttamente alla guerra in Siria, e sembra che con questo terremoto si sia ritornati un po' a quelle stesse questioni. La Russia stessa, è interessante che è stato un veto della Russia, cioè una pressione, o meglio, della Russia sul Consiglio di Sicurezza dell'ONU a tenere chiuse le frontiere siriane, tranne uno sbocco. E mi chiedo se la Russia, con naturalmente ha bisogno dell'appoggio di Assad, che sta bloccando attualmente gli aiuti, se la Russia e Assad, cioè, o meglio, Assad in alleanza con la Russia, potrebbero tentare qualcosa sugli stati del nord della Siria.
Sì, certo, lì c'è questo concorso, e tra l'altro il Deus ex machina è sicuramente la Russia di Putin, che ovviamente ne fa di tutti i colori in Ucraina, in giro per il mondo, ovviamente, eccetera, invece di pensare alla sua stessa popolazione, ovviamente, eccetera, e che qui in Medio Oriente ha trovato un punto di forza, ovviamente, in quella debolezza del regime di Assad, e che quindi le decisioni vengono prese innanzitutto dalla Russia, compresi i bombardamenti che fa Israele ogni tanto alla periferia di Damasco. Cioè, pensate la grande infamità che non viene mai raccolta dai media, ovviamente, eccetera. Israele, prima di arrivare a bombardare la periferia di Damasco e quant'altro, i presunti vettovagliamenti, la logistica delle armi che dovrebbe andare a Hezbollah oppure in Iran, eccetera, o viceversa, telefona prima a Putin, e Putin dice sì, però non fate troppo casino, veramente è pazzesco tutto quello che avviene. Beh, allora, poiché non si fa nulla senza che la Russia intenda, è ovvio che la Russia sta tentando ormai da sei mesi di far fare dei passi in avanti tra Erdogan e Assad, in modo che Erdogan si possa togliere dal proprio territorio i 2,5 milioni di profughi che sono venuti lì nel suo territorio a fronte della guerra iniziata nel 2011, e Assad possa ripristinare un pezzo di sovranità che oggi è una groviera, ovviamente, quella Siria, di cui ha il controllo intorno alla grande provincia di Damasco e qualcosa di più, non è che c'ha tutto il suo controllo e tutto il suo territorio. Ma tutto si farebbe se ovviamente arriverà questo accordo, e già si sono visti prima a dicembre i ministri della difesa turco e siriano a Mosca, poi si sono rivisti a gennaio i ministri degli esteri. E ora si tratta di far favorire, probabilmente il terremoto può favorirlo, l'incontro direttamente tra Assad e Erdogan, con la presenza di Putin, e così si arriva a mettere insieme tutto quello che sono le loro desiderate, e tra i desiderati ovviamente Assad dovrebbe lasciare mano libera a Erdogan di invadere ulteriori pezzi del Rojava, il che significherebbe che Assad cede alla Turchia ulteriori parti della Siria. Insomma, sono veramente dei porci e basta costoro ai danni dei popoli, ovviamente, che soffrono tutte le indigenze possibili e immaginabili da questo punto di vista. Si tratta dunque di denunciare anche questi passaggi, capire, far capire alla nostra solidarietà come stanno le cose e non farsi neanche fregare da queste infamità, nel senso che l'indirizzo nostro è comunque di sollecitare i soccorsi, la solidarietà ovviamente direttamente ai popoli, direttamente sul territorio, e promuovere costantemente l'indirizzo a liberarsi di tutti questi regimi, quindi con dei combattimenti che non sono facili, perché stiamo parlando dei prepotenti del mondo ovviamente, che quindi bisogna saperci fare anche con le armi, perché sennò va ancora più a danno dei popoli. Tra l'altro di ieri la notizia che i combattenti curdi hanno fatto il cessate il fuoco, cioè in questa situazione sono stati i primi e unici a dire: beh, noi non ci limitiamo a difenderci se boia Erdogan ci attaccherà, eliminiamo ovviamente in questo momento, dobbiamo pensare soprattutto ai soccorsi ovviamente nei confronti dei terremotati.
Io avrei un'ultimissima domanda prima di lasciarti, che riguarda proprio quest'ultima cosa che stai dicendo. Ti volevo chiedere se hai degli aggiornamenti diretti dal Kurdistan, se avete contatti diretti con qualcuno e sai dire un attimo qual è la situazione attualmente.
Sì, purtroppo ci sono già 250.000 sfollati dai territori ovviamente del Rojava verso il deserto, cioè verso l'Iraq e verso est, e verso appunto quel territorio dell'Iraq del nord, cioè controllato non completamente, ma insomma abbastanza controllato dalla famiglia Barzani, ovviamente, da quella famiglia infame ovviamente, eccetera. E perché la situazione ovviamente della distruzione è estremamente avanzata, e se quella parte del territorio, se uno conosce un po' la cartina o è passato da quelle parti, è tutto quello che è la fascia proprio dell'intero Rojava ovviamente, in particolare ovviamente quella che va verso il nord-ovest, cioè quello che va verso il cantone di Afrin, che è già stato occupato militarmente da 5 anni dalla Turchia ovviamente, eccetera, e che aveva visto già 300.000 sfollati che erano stati verso Aleppo, verso i cantoni limitrofi del Rojava, eccetera. E però c'è anche quella fascia lungo l'Eufrate che Erdogan ha cercato di conquistare militarmente più volte, e ci sono stati poi compromessi Erdogan, Russia, Assad, che hanno controllato insieme quella fascia, dove ci sono le cittadine di Jarablus, cioè quella di Al-Bab, quella di Tel Rifat, insomma sono nomi che ricorrono costantemente, che sono tutte intorno alla sfonda sinistra e destra, est e ovest dell'Eufrate, e sono lungo l'autostrada M5 che passa limitrofa e taglia tutto il Rojava ovviamente, eccetera, che Erdogan voleva controllare a tutti i costi. Purtroppo le devastazioni sono tali e quante, e che ho detto, intanto c'è bisogno, spero, che quello che abbiamo fatto fino a questo momento, cioè in un attimo si sono stati raccolti qui in particolare dai Gobas 15.000 euro, altri lì, insomma la Mezzaluna Rossa si era prevista immediatamente 30.000 euro, le abbiamo abbondantemente superati, facciamo questa gara di solidarietà dappertutto, che la vostra radio, Radio Onda Rossa, Radio Onda d'Urto, qualsiasi radio e informazione possibile che ha a cuore in questo momento la capacità di rispondere immediatamente ai soccorsi necessari e successivamente anche mantenere la barra dritta nello scontro ovviamente che c'è contro i regimi che ci sono in quel Medio Oriente, credo che è il miglior contributo che riusciamo a dare appunto a queste cittadine. E abbiamo qualche corrispondenza lì vicino, ovviamente non diretta da questo punto di vista. Credo che possiamo ogni giorno mettere su, io l'ho chiesto direttamente all'ufficio politico di Roma, a Wiki qui a Roma, dicendo: ma perché non fate un bollettino quotidiano? Capisco che avete delle difficoltà, ci si sta muovendo in lungo e in largo ovviamente eccetera, però è estremamente importante, perché ci aggiornate direttamente, cosa che non fa nessun giornale. Non ho visto nessun media citare mai il Rojava, citare mai la popolazione curda. E che cazzo, voglio dire, veramente è pazzesco in questa condizione la disumanità, voglio dire, insomma, no? Quindi c'è un calcare nei confronti di quelli che vengono ritenuti nemici, e così non è, ovviamente, perché fino quando era quel 2014 e 15 erano i benefattori dell'umanità, perché ci avevano liberato ovviamente dall'ISIS, che era la preoccupazione maggiore che l'Occidente così armato non era in grado di fermare. Poi sono diventati come i medici ovviamente qui in Italia, coloro i quali se ne devono fregare, e questa è veramente un'ingiustizia totale. Quindi spero che l'UIKI raccolga ovviamente questa richiesta e che ci possiamo attingere da loro direttamente, che hanno i telefoni dei parenti, hanno i telefoni dei combattenti, hanno i telefoni delle loro organizzazioni sul territorio, e che possono aggiornarci, perché ci è utile per la campagna dei soccorsi.
Grazie mille per queste parole, direi anche abbastanza incoraggianti, nonostante tutta la rabbia che si può provare per la situazione. E noi ti lasciamo qua, ti ringraziamo un sacco per quello che hai detto, e soprattutto speriamo di risentirci per avere degli aggiornamenti, magari per una volta positivi.
Grazie a voi di nuovo.
Grazie, ciao.
Ciao.